Buona domenica, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Io sono Sara Milanese e in questa puntata di On the Road vi porto nell'arcipelago di Capoverde, o come lo chiama Cesaria Evora, Petit Pays.
Lá nasceu poi uma estrela que cata brilhar e na mar poi uma areia que cata molhar espalhando esse mundo fora só racha e mar terra por cheio de amor tem morna, tem coladeira terra sal cheio de amor tem batu, tem funaná espalhado nesse mundo fora só racha e mar terra por cheio de amor tem morna, tem coladeira terra por cheio de amor tem batu, tem funaná oi tanto saudade saudade, saudade foi tanto saudade, saudade sem fim. Foi tanto saudade, saudade, saudade. Foi tanto saudade, saudade sem fim.
Anche se si è fermata ai sedicesimi l'avventura ai mondiali di calcio per gli squali azzurri, i Tuberois Azuis della nazionale, questo piccolo arcipelago al largo di Senegal e Mauritania, proprio grazie al calcio, si è guadagnato nelle ultime settimane l'attenzione di tutto il mondo. E c'è già chi prevede che la prossima stagione, quella che inizierà ad ottobre, vedrà un aumento esponenziale del numero di turisti su queste isole. Oggi io vi racconto qualcosa delle due isole che ho appena visitato, Santiago e Boa Vista. Il nostro viaggio inizia in musica, non potrebbe essere altrimenti, considerata la profonda cultura musicale di Capoverde. Questa è Ilha de Santiago ed è un brano di Mayra Andrade.
Ilha de Santiago tem corpinho d'algodon, saia de chita com cordon, par de brinco roda pion. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda pião. Na ilha de Santiago tem um mano mente, tem cacá, nha nasce a gome no Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barca. Na ilha de Santiago tem um mano mente, tem cacá, nha nasce a gome no Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barca.
Santiago è la più grande delle 10 isole di Capoverde, qui si trova la metà dei 500.000 abitanti dell'intero arcipelago, la maggior parte, meno di 200.000 persone, risiede a Praia, la capitale. C'è molto da vedere a Praia, ci sono le due spiagge cittadine, la piccola Prainha e la più famosa Quebra Canela, c'è il plateau, il centro storico pedonale, accogliente, con punti panoramici sul mare, pieno di locali dove si fa musica dal vivo, un coloratissimo mercato della frutta e della verdura, molti caffè dove sedersi e godersi il viavai della città con i suoi ambulanti che girano per le strade con il pescato del giorno, soprattutto la mattina.
Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda pião. Na ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro, arrigue pano novo, unha vivinha lá de fundo por ali de baixo. Na ilha de
rispetto al plateau c'è uno dei quartieri più popolari di Praia, il bairro di Ashad Grande Frente, inerpicato su una collina e stretto tra il porto da un lato e l'aeroporto alle sue spalle. Un tempo considerato un quartiere pericoloso e degradato, oggi è uno dei quartieri più visitati da turisti locali e stranieri che passano dalla capitale. A fare la differenza è stato un imponente progetto di street art che ha portato in questo labirinto di vicoli stretti e in salita artisti di tutto il mondo. Il progetto, battezzato Xalabas, dal nome di uno strumento tradizionale per la pesca, è stato lanciato nel 2017 grazie ad un'associazione culturale locale chiamata Pelurigno e grazie ad ONG tra cui l'italiana Africa 70 e finanziamenti anche dell'Unione Europea. Kevin è stata la nostra guida per le vie di Ashad Grande Frente alla scoperta dei suoi murales. Il nostro punto di partenza è stata la comunità di Lemferreira alla base del quartiere, da lì siamo partiti appunto in salita.
O projeto que vamos visitar hoje chama-se Viagens nas Tintas. Esse projeto foi...
Il progetto che visitiamo oggi si chiama Viaggio nei Colori. È un'iniziativa degli artisti capoverdiani Joaquim Semedo e Tutu Souza. Tutu Souza in particolare iniziò a lavorare nel suo quartiere, il quartiere di Terra Branca, ma quando vide l'importanza e l'impatto delle sue opere, allargò a tutta la capitale la creazione dei murales. Prima di realizzare le opere, l'artista ha frequentato a lungo il quartiere, i suoi abitanti, e ha chiesto a tutti gli artisti coinvolti di fare lo stesso per riuscire poi a raccontare veramente la comunità.
Le opere di street art che ci accompagnano lungo le vie di Ashad Grande Frente parlano della storia di Capoverde, della musica, ma anche della sua cultura. È il caso di un bellissimo volto di ragazza avvolto nel pau di terra.
È una delle eranze più antiche che abbiamo.
O panno di terra.
O panno di terra.
Il panno di terra è il vero protagonista di questo murales ed è uno dei simboli tradizionali più antichi che abbiamo. Risale al XV secolo, è realizzato a mano su telai tradizionali. Durante il periodo coloniale è stato usato come moneta di scambio ed è poi diventato simbolo dell'indipendenza perché elemento caratteristico dell'identità capoverdiana. Ancora oggi la sua produzione resta artigianale e stiamo assistendo ad una riscoperta. Non si usa più solo come scialle, ma è introdotto anche nell'abbigliamento grazie agli stili locali che lo hanno recuperato. Nella forma tradizionale è bianco e azzurro. Oggi però è molto più spesso bianco e nero o bianco e grigio.
Preto e branco o cinza e branco.
Le opere che ammiriamo sui muri del quartiere Ashad Grande Frente ritraggono alcuni dei personaggi più noti e importanti della comunità, ma fanno anche riflettere sull'attualità dell'arcipelago, dalla politica all'inquinamento fino allo sfruttamento delle risorse naturali. Ecco allora che un'opera meravigliosa sulla facciata della scuola superiore ritrae il volto di Amilcar Cabral. Un'altra mostra un pesce la cui coda è una bottiglia di plastica. Sparsi per il quartiere ci sono disegnati 7 elefanti e alcune delle figure più importanti della storia capoverdiana. Altre illustrano musicisti e danzatori di batuque, una delle danze tradizionali. E poi c'è Rua di Capelle.
Sì. Rua di Capella.
Rua di Capella, perché stiamo da Grecia.
Poi c'è la pittura di questa rua. E começou a fazer gravações de programas de TV aqui, gravações de TV shows, videoclips de artistas nacionais e internacionais. Temos uma artista francesa que vive.
L'esplosione di colori che caratterizza questa piazza è diventata una carta d'identità per il quartiere e sono molti gli artisti capoverdiani e stranieri che vengono a realizzare i video dei loro brani qui. È il caso di Bobo, della cantante franco-maliana Aya Nakamura. Cercatelo in rete, verrete letteralmente trasportati nel cuore di Praia.
Ma 3 fois canon 4-4, fais-moi de la place. Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous?
Non mais de quoi je me mêle. Je veux de l'air avec toi, je m'entraîne. Alors de quoi je me mêle. Tu fous la merde, non y'a pas de repère. Chérie coco, fais-moi je veux le bifton, pas de beaucoup. Chérie coco, veux ma photo. Fais-moi pas de beaucoup.
Essa atenção que o bairro tem graças às telas. Antes, qual era a situação?
Diziam que era bairro perigoso, mas o projeto ajudou a dar-nos...
Il quartiere era un tempo considerato pericoloso, ma grazie a queste opere oggi è tra i più visitati e accoglienti della città. Gli stessi cittadini ne sono orgogliosi e hanno più fiducia in loro stessi. Aprono le loro attività, un chiosco, una panetteria, un piccolo negozio, perché sanno che il quartiere è frequentato anche da persone che arrivano da molto lontano.
Em investir, porque as pessoas começaram a vir de muito longe para aproveitar da cultura típica locale, non so, dos pratos típicos.
Le autorità se ne sono accorte. C'è ancora molto da fare, ma qualcosa sta cambiando negli ultimi anni. In uno dei punti panoramici più belli del quartiere è stato costruito un parco giochi ed è appena stata inaugurata una lunga scalinata che dal punto più alto di Ashad Grande Frente porta direttamente al porto. E questo è di grandissimo aiuto per tanti lavoratori.
Tem caetaninho, tem cordeiro. Rique pano novo. Minha vivinha lá de fundo por ali de baixo. Na ilha de Santiago. Tem caetaninho, tem cordeiro. Rique pano novo. Minha vivinha lá de fundo por ali de baixo.
Santiago, però, non è solo praia. A circa mezz'ora dalla capitale si arriva a Cidade Velha, primo luogo di insediamento portoghese nell'isola, nonché centro per la tratta degli schiavi, di cui sono ancora evidenti le tracce. Oggi è l'unico sito UNESCO di tutto il paese. Dirigendosi verso il nord dell'isola, il panorama cambia. La strada che da Praia porta fino alla rinomata spiaggia settentrionale di Tarrafal permette di ammirare dei paesaggi lunari. In questa stagione secca, infatti, le colline sono ricoperte di sterpaglie e bassissimi arbusti. Man mano che si procede, però, i rilievi gradualmente salgono, arrivano ad essere dei veri e propri monti nel centro dell'isola, con cime che arrivano fino a 1400 metri e compongono il Parque Natural da Serra da Malagueta, famoso per i trekking che offre. Proseguendo verso nord, la strada porta ad un altro dei luoghi storici importanti di quest'isola, il campo di concentramento di Shao Bong, dove durante la dittatura portoghese di Salazar vennero detenuti prima gli avversari politici del regime fascista e poi gli attivisti, gli intellettuali, i combattenti per la libertà provenienti da Angola, Guinea-Bissau e dallo stesso Capoverde. Il campo, soprannominato Campo da Morte Lenta, fu chiuso solo dopo la rivoluzione dei garofani in Portogallo, che ha portato anche all'indipendenza di Capoverde. Rimembranze della dittatura si trovano anche nella storia di Tarrafal, delizioso villaggio di pescatori dove si trova la spiaggia considerata più bella di tutta Santiago, dalla sabbia bianca, a differenza della maggior parte delle spiagge dell'isola che sono più scure a causa della loro origine vulcanica. Proprio per questo, fino all'indipendenza nel 1975, solo i membri più importanti del regime portoghese potevano venire a trascorrere le vacanze qui a Tarrafal.
Oi mai, oi mai, mamma.
C'è un'altra strada che collega Tarrafal a Praia, è quella che invece di passare per il centro dell'isola percorre la frastagliata costa e permette quindi di ammirare le tante piccole spiagge nascoste di Santiago. Le comunità sulla costa vivono di pesca ma anche di agricoltura, nonostante le difficoltà causate dalla siccità. Sono sempre di più però le iniziative che cercano delle alternative. È il caso del progetto Amar, che coinvolge la piccola comunità di Moia Moia che noi abbiamo visitato.
Meu nome é Carla Andrade, mais conhecida por Deisa. Da trabalho na microempresa Amar, a minha subgerente.
E meu nome é Patrícia, mais conhecida como Liliana. E minha trabalho é como secretária. A atividade mais importante do projeto de Amar é fazer fertilizante.
Carla, conosciuta come Daisy, è la responsabile locale del progetto, mentre Patrizia, detta Liliana, è la segretaria. Ci raccontano che l'attività principale del progetto è la coltivazione delle alghe per ricavarne fertilizzanti. Si tratta di un'attività estremamente recente che si affianca a quella dell'agricoltura, a cui comunque si dedicano. Con le alghe, però, questo progetto vuole aprire un nuovo commercio nel tentativo di sfruttare al massimo le risorse che oggi questo territorio offre. La raccolta delle alghe, ci raccontano, si fa direttamente in spiaggia, dove le alghe vengono poi lasciate anche a seccare. A questo punto vengono raccolte, poi portate nella sede del progetto all'interno della comunità, vengono fatte bollire, prima in acqua di mare, poi in acqua dolce, e vengono quindi immagazzinate per la vendita. Il progetto in alcune fasi è ancora in sperimentazione, può sembrare semplice, ma è un lavoro decisamente complesso perché ogni alga ha tempi e utilizzi diversi e i cambiamenti climatici influiscono sulla durata del raccolto, sulla nascita di alghe nuove e impediscono di fare previsioni certe.
Abbiamo informazione das línguas inglese e francese e aula di informatica.
Legato ad Ammar c'è anche altro, ci sono corsi di panificazione a cui è legato uno spettacolare forno solare, l'unico di tutta l'isola. Il progetto fa anche formazione, informatica, lingue, punta all'ecoturismo. I viaggiatori che arrivano qui sono accolti dalle donne del progetto, insieme si visitano i campi coltivati che resistono grazie ad un'accurata gestione dell'acqua. Si va dal pozzo che attinge dalle falde acquifere alla macchina per desalinizzare le acque dell'oceano, che funziona con pannelli solari, perché ci raccontano l'energia elettrica non è così garantita, nemmeno la piccola scuola locale ne può usufruire. Le donne del progetto insieme coltivano diversi prodotti, dai pomodori ai fagioli, dalla canna da zucchero alla manioca e poi ancora dalle zucchine alla papaya. La comunità organizza dei pranzi con piatti tipici per i viaggiatori utilizzando i prodotti del proprio orto.
Ma cosa, grazie a Dio, è che il progetto lì sta da mujeres mais autonomia trabalha.
Le donne che fanno parte del progetto sono tutte madri, raccontano che non è stato facile convincere i propri mariti a lasciarle lavorare e che ora sono tutte contente di aver maggior autonomia e maggior indipendenza economica. Abbiamo fatto due chiacchiere anche con Edita, la coordinatrice del progetto di EcoCV.
Mio nome è Edita Maghelevičiūtė, io sono coordinatore di progetto dell'Associazione Caboverdiana di Ecoturismo o come abbreviazione EcoCV.
EcoCV lavora su diversi fronti. Uno di questi è legato al sostegno delle comunità rurali, soprattutto nell'ottica di migliorare le condizioni di vita delle donne. E lavoriamo anche per la tutela e la conservazione dell'ambiente marino, dai coralli ai delfini, dalle piante acquatiche alle balene. Ci occupiamo anche del riciclaggio di vetro e di plastica. Da circa un anno abbiamo lanciato anche questo nuovo progetto a Moia Moia, che da un lato vuole utilizzare le alghe in quanto risorse naturali per migliorare l'agricoltura e dall'altro vuole lanciare un progetto di ecoturismo per valorizzare quest'area, per diversificare le fonti di reddito.
E anche il sviluppo di agroecoturismo, che va a aiutare le comunità locali per promuovere la sua zona, per convidare turisti e anche per dare diversificazione di rendimento.
Questo progetto di ecoturismo vuole anche rispondere alle profonde disuguaglianze create dalla presenza di grandi hotel e villaggi all inclusive, che sono realtà che portano molti turisti a Capoverde, ma che poi non permettono alla popolazione di beneficiare di questi redditi.
Al povo. Esattamente, no, concordo 100%, perché
sì, confermo al 100%, perché per esempio anche nelle isole più frequentate, quella di Sal e quella di Boa Vista, Il turismo è una delle principali voci economiche, ma molto spesso chi arriva non percepisce niente della cultura capoverdiana e dell'ambiente in cui si trova. Ci sono però anche altre isole come questa di Santiago o quelle di Sant'Antão e Fogo che propongono un turismo più vicino alla gente e all'ambiente. Anche per questo, con la nostra organizzazione, vogliamo insistere su questo fronte, per permettere alle comunità rurali di sviluppare questo tipo di servizi. Questo permette loro anche di imparare altre lingue e confrontarsi con altre culture. Capoverde ha tantissimo da offrire. Anche se durante la stagione secca il panorama sembra davvero desertico, restano le spiagge e il mare che sono davvero bellissimi. E poi c'è una proposta culturale incredibile.
Ambiente al mare incredibile, per fare mergulho, per scoprire, c'è una cultura incredibile.
Le 10 isole che compongono l'arcipelago di Capoverde, una però è disabitata, hanno ciascuna un'identità diversa e ve lo vado a dimostrare ora, perché da Praia ci prendiamo un aereo e in 40 minuti arriviamo all'isola di Boa Vista. Con quella di Sal, questa isola è considerata la più turistica dell'intero arcipelago. Il capoluogo di Boa Vista si chiama Sal Rei, nome che deriva dalle saline che si ritrovano nella parte meridionale dell'isola e che durante il colonialismo era considerato il sale del re. L'isola negli ultimi anni ha conosciuto una crescita sempre maggiore di turisti, tantissimi gli italiani, è nota soprattutto per le sue spiagge bianche, in particolare quella di Santa Monica, considerata una delle più belle al mondo, ma Boa Vista ha anche una storia molto interessante da scoprire. Il posto migliore per saperne un po' di più è il Museu dos Naufragos, nato su iniziativa di un archeologo italiano, Maurizio Rossi.
Sono arrivato in quest'isola nel 99 e trovando una situazione che sinceramente ha fatto scattare qualcosa in me. Era un periodo di grande sviluppo, parlo di aeroporto internazionale, villaggi, l'isola stava cambiando molto, stava cambiando nella sua struttura base, un'isola che per secoli ha vissuto con qualche centinaio di persone, diciamo dal 2000 al 3000 di solito nei corsi storici, e stava subendo un'accelerazione veramente violenta, tanto che oggi siamo oltre le 20.000 persone. Secondo me era l'ultimo tempo utile per cercare di salvare un qualcosa che giornalmente stava scomparendo, sia come strutture architettoniche, sia come luoghi dico tutelati, sia come modo di vita delle persone. Quel poco che veniva prodotto dalla terra, l'acqua che riuscivano a estrarre, serviva giustamente per sostenere quel numero di persone. Questo incremento ha portato degli squilibri allucinanti, non c'è ancora un piano preciso su come andare avanti e i numeri aumentano. Quindi insomma, per dire, grande sconvolgimento storico, perché di questo si tratta, un cambiamento totale dei modi di vita, un cambiamento totale delle strutture intorno e questo ha portato piano piano a, non dico dimenticare, ma sono i famosi vecchi che muoiono, che sono le biblioteche che bruciano, no? Per intendersi, giorno dopo giorno si attendeva a dimenticare quello che è stata la vita qui per secoli. E da lì è nata la mia idea di quantomeno tenere memoria delle radici di questo tipo di cultura criola, che giorno dopo giorno diventava più labile. Questo è stato il momento principale. E il tema che è dominante, direi, più che il tema, proprio la linea di conduzione di tutto questo percorso, è stato immaginare il museo come se fosse un percorso della coscienza. Il percorso della coscienza, come hai visto, il museo è diviso in tre piani. Si parte dal piano terra, che è la parte più scura, dove sono trattati anche gli argomenti più scuri, più pesanti, più dolorosi. È un po' quello che in alchimia sarebbe l'anigredo, no? Prima di passare agli stati successivi, in cui il peggio dell'umanità qui si è mostrato nelle caratteristiche, si è mostrato qua, come in altre parti del mondo si è mostrato in modo diverso. E quindi si parla di schiavitù, e quindi si parla di naufragi, e quindi si parla di pirateria, e quindi come dire, anche i toni, che sono i toni di colore, i toni di ruvidezza della pietra, i toni di luce e di suoni che troviamo al piano terra, sono molto scuri, come hai visto, cioè nel senso è come addentrarsi in una grotta. E andando verso il primo piano si cambia completamente, si trova una luce diversa, si trova la lavorazione dei materiali in modo diverso. Si è notato, la pietra non è più grezza e ruvida e naturale come trovi al piano terra, sì, con tutte quelle escrescenze dettate anche dalla formazione geologica. Quel grande quadro di 8 metri che trovi sulla destra entrando è un po' il simbolo della nascita delle isole, un'eruzione vulcanica sottomarina 40 milioni di anni fa, la linea temporale con tutta l'evoluzione dalla scoperta delle isole, quali sono stati i navigatori da Cadamosto a Noli, Gomez, che hanno scoperto queste isole, la prima popolazione che ha abitato qua, le prime, la nascita dei primi centri abitati, e poi successivamente i periodi di maggior gloria e di, come dire, momenti in cui queste isole sono state dimenticate perché magari non servivano. Sono state varie le fasi, perché inizialmente riparazione delle barche, rifornimenti, in un secondo momento c'è stato il carbone, in certi altri momenti c'è stato l'aereo postale che usava questi posti come appoggio, insomma col cambiamento, poi le navi a motore, insomma tutto un...
Da quello che stai raccontando, dietro anche solo l'ideazione del museo, c'è una conoscenza, ma anche uno studio da parte tua,
studio approfonditissimo, che è uno studio che io sto continuando, soprattutto sulle etnie africane che hanno popolato queste isole. È difficilissimo, una complessità enorme, puoi immaginare solo, che ne so, in Nigeria ci sono 400 lingue che non corrispondono necessariamente alle etnie, e questo lo puoi ripetere per tutti i paesi della costa, dal Senegal, Gambia, Guinea, una quantità enorme di differenziazioni sia linguistiche che etniche che non sembrano corrispondere a nessuna norma e a nessuna regola che noi normalmente utilizziamo nello studio.
Ecco, abbiamo raccontato qualcosa del piano terra, del primo piano, senza entrare troppo nei dettagli di tutto quanto il resto del percorso. Ti chiederei la conclusione invece.
La conclusione è il piano in cui siamo adesso, nel senso che è una parte molto aperta verso l'alto, molto luminosa, in cui viene fatto anche musica dal vivo, come dicevamo prima, e non è un caso, perché la parte viva della cultura restante, ed è una speranza per il futuro, una speranza di cambio di visione. Qui si torna al discorso coscienziale, ecco, dare una speranza per il futuro che viene data sia ai giovani sia a qualunque visitatore del museo, di una tendenza interiore dell'uomo verso alto, dei popoli, andare in una direzione in cui non si ripete, per intendersi, gli errori del piano terra. Ecco.
Perché allora la scelta di chiamarlo Museo Dufna-Ragosa?
Beh, questa è un'isola in cui c'è un affondamento di barche, uno spiaggiamento di barche fuori dal normale, per tanti motivi che probabilmente Vanilla avrà spiegato, sì, al piano terra, legati al magnetismo della zona nord dell'isola, legati ai bassi fondi, 1,5 miglia di reef che va verso direzione dell'oceano, il fatto che era la prima isola che faceva da riferimento avviandosi verso il nuovo mondo, per cui... si parla di minimo 400 imbarcazioni di grande stazza affondate intorno a queste isole: Arkwell, Norfolk, Promedere. Si parla di galeoni e vascelli di stazza da 800 tonnellate e un numero di affondamenti spaventoso. Questo spesso nei periodi di carestia, nei periodi di grave carenza di cibo, ha permesso all'isola di sopravvivere. Non c'è casa, non c'è famiglia che in casa non abbia qualcosa proveniente da affondamenti di barche, da naufragi, ma compreso tavoli, compreso sedie. Incredibile una storia, veramente anche anomala.
Ad accompagnarci alla scoperta del museo c'era Vanilda, italiana orgogliosamente originaria di Capoverde. Tra le tante lingue che conosce c'è anche il creolo, la lingua locale che ha una storia molto affascinante.
Non è la lingua ufficiale, ma è una lingua che sia a livello storico che, se vogliamo dire, di DNA ci appartiene particolarmente, perché è una lingua che risale al periodo coloniale, quindi al periodo di tratta degli schiavi, dove principalmente i portoghesi recuperavano gli schiavi dalle coste dell'Africa e dall'entroterra, li portavano qua sulle isole e poi avveniva, insomma, la vendita e scambio di schiavi. Quindi parte come una lingua di sopravvivenza, no? Una lingua veicolare tra schiavi. Questo perché in realtà i colonizzatori non raggruppavano mai schiavi della stessa provenienza per evitare che ci fossero, appunto, ribellioni. Infatti la prima matrice è quella portoghese, quindi è un criolo diverso da quelli francofoni, come può essere quello di Haiti, e quindi sì, ci sono tantissime parole in portoghese, però diciamo che è un mix di tante altre cose. C'è un po' di Afrikaans, che possiamo dire che è il comune denominatore delle lingue parlate in tutta l'Africa, e poi ci sono altre influenze. La particolarità del criolo è che si parla in tutta Capoverde, però ogni isola ha la sua storia, ma ogni isola ha anche il suo criolo. Quindi, da esempio, la Boavista, Sal, è molto simile, ma ci sono modi di dire diversi, e quello più diverso è quello di Praia, che è la capitale. Quindi si sente proprio la parte un po' più africana, ecco, nel criolo di Praia, un criolo molto più duro, molto più stretto.
Ci è strettamente legata anche all'orgoglio, no? Capoverdiano, proprio perché ha questa sua origine, segna l'identità capoverdiana. Ci sono delle parole che restano intraducibili, penso per esempio a Morabeza.
Sì, Morabeza è intraducibile e si può tradurre in italiano con neanche accoglienza, perché non è accoglienza, è proprio il sentimento di accettazione. A me un sacco di volte, anche un sacco di mie amiche, capita di essere invitate per pranzo in casa da persone che magari, appunto, o si ricordano di me da piccola, o comunque così sanno chi sono e mi invitano comunque a casa loro a pranzo e a condividere momenti, insomma, di vita. Quindi diciamo che la Morabeza è uno secondo me delle caratteristiche più belle di questo posto.
Ci sono delle altre parole che secondo te hanno la stessa valenza, diciamo così, che sono più o meno intraducibili o comunque che hanno un significato particolare?
Sì, te ne direi altre due. Una è Sodad e l'altra è Creceo. Sodad, vabbè, oltre a essere il titolo di una delle morna più famose al mondo, Cesare Evora, è quel senso di malinconia che poi si prova quando uno, appunto, torna in Europa e ripensa, appunto, o alla vacanza, ai momenti passati, e sente questo forte mal d'Africa, chiamiamolo così. Ed è un sentimento che in realtà qua le persone provano da tanto tempo, soprattutto le persone che abitano nella diaspora, quindi quelli che sono riusciti comunque ad uscire, a provare a creare un futuro migliore, ecco, con mezzi sicuramente diversi e più opportunità, e con però diciamo il prezzo da pagare di questa forte mancanza di casa, quindi mancanza delle proprie radici, di stare in mezzo alle proprie persone, alla propria cultura, alle proprie tradizioni. Questa è una cosa molto ricorrente per chi, appunto, vive nella diaspora. E invece Creceu è, possiamo tradurlo con, diciamo, amore, e quando dice una persona "boegna Creceu", che vuol dire "tu sei il mio amore", in realtà Creceu è proprio una cosa quasi carnale, viscerale, quindi molto molto bello anche quello, proprio un senso di emotività forte.
C'è anche un'espressione che significa "non c'è problema", che spesso, no, viene riportata come uno dei mantra dei capoverdiani.
Sì, si dice "catem problema" oppure "no stress". E un altro, che questo però, appunto, diciamo che è più da criolo di Santiago, "cabeza frio", che vuol dire "testa fredda", che quindi quando ci troviamo davanti a degli ostacoli di pensare sempre a mente fresca e mente fredda, e di non farci prendere dalla nostra parte emotiva, ma di sempre ragionare e stare con i piedi per terra. Quindi anche questo è una prospettiva di vita fortemente opposta a quella a cui siamo abituati noi, insomma, in Europa, e di prendere giorno per giorno quello che succede e di farne tesoro e di non drammatizzarlo troppo, cioè di non ingrandire troppo il problema o la preoccupazione, ma di tenerla lì e dire ok, oggi è successo questo, questa è una lezione, me la porto con me domani un altro giorno e cerchiamo di fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto oggi.
Qui ci avviciniamo alla filosofia, proprio attraverso la lingua andiamo a conoscere anche meglio la filosofia capoverdiana. Senti, in chiusura ti chiederei di consigliarci il modo più bello per salutarsi a Capo Verde.
Allora, ci sono tantissimi modi. Quello più comune è oi manera tudret, che vuol dire ciao, com'è, tutto bene? Che è quello più classico, poi ci sono tantissimi altri modi, però diciamo che quello più utilizzato è questo.
Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclão. Saudade. Saudade, saudade, desse minha terra, San Inclão. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também.
Boavista resta comunque soprattutto l'isola delle tartarughe. Le sue spiagge sono quelle più frequentate al mondo dalla tartaruga Caretta Caretta per deporre le uova. Proprio con l'ottica di proteggere questa specie, la parte meridionale dell'isola e le relative spiagge sono sotto tutela ambientale e una delle attività che vengono proposte ai turisti è proprio quella di osservare la deposizione delle uova. Attività che viene condotta chiaramente in piccoli gruppi e solo in collaborazione con esperti autorizzati. Uno dei principali campi di monitoraggio delle tartarughe in questa stagione è quello delle ONG BIOS a João Barrosa. Qui abbiamo incontrato Elton.
Well, eu sou Elton Neves, e sou membro da organização BIOS Cabo Verde, que é a ONG que trabalha aqui na Boa Vista.
Mi chiamo Elton Neves e sono un membro di BIOS Cabo Verde, ONG che a Boa Vista si occupa della conservazione di tartarughe, uccelli, squali e balene. Sono il coordinatore del campo di monitoraggio di João Barroso. Lavoriamo soprattutto di notte perché le tartarughe sono molto sensibili al sole e perché di notte ci sono meno predatori e tutto il resto. Monitoriamo una spiaggia estesa 5 km. Per facilitarci il compito, la dividiamo in settori. Tutta Boa Vista è un'ottima zona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la zona sud-est, proprio dove si trova il nostro campo.
Toda è una isola molto buona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la parte sud-est, E justamente onde estamos, a nossa praia de João Barroso.
Quando chega uma tartaruga para depor...
Quando arriva una tartaruga a deporre le uova, voi cosa fate? Qual è il vostro lavoro?
L'obiettivo principale è proteggere le femmine, ma facciamo anche un lavoro di conservazione, quindi raccogliamo i dati biometrici come misure e peso. Poi marchiamo le tartarughe con un microchip, anche per poter continuare a monitorare anno dopo anno la popolazione di tartarughe qui a Capoverde. Purtroppo senza il nostro monitoraggio il processo di incubazione ha un indice di successo molto basso a causa dei predatori, della marea e di altri fattori. Quindi noi, quando identifichiamo dei nidi che si trovano nei posti sbagliati, li spostiamo nell'incubatoio, che è una porzione di spiaggia recintata per tenere lontani i predatori e che controlliamo quotidianamente, anche per evitare che diventi troppo bagnato o troppo umido. In questo modo riusciamo ad aumentare il successo dell'incubazione. Faccio questo lavoro da oltre 10 anni e la situazione è migliorata moltissimo. Il numero di femmine nidificanti è aumentato notevolmente e ora possiamo dire che Capoverde è il sito principale al mondo per la nidificazione delle tartarughe della specie Caretta caretta. Dal 2018 in questa spiaggia abbiamo in media sempre più di 10.000 nidi. Prima ne avevamo 2.000.
Ma sempre più di 10.000 nidi sono in questa praia.
Ah.
Sì. E antes teníamos 2.000.
A Boa Vista il numero di turisti continua a crescere. Come convivono turismo e tartarughe e tutela ambientale?
Direi che riescono a convivere. Da subito uno dei nostri obiettivi è stato quello di combattere la caccia alla tartaruga, che sull'isola era molto diffusa. Non è stato facile spiegare alle persone che questi animali sono una specie a rischio, ma li abbiamo convinti che la presenza delle tartarughe può portare reddito attraverso il turismo più che attraverso la caccia. Parte del nostro lavoro è anche spiegare l'importanza della tutela ambientale, quindi sono importanti tanto gli incontri con le scuole dell'isola quanto quelli con i turisti stranieri.
Il turismo è più rentabile do che semplicemente cacciare e matare tartaruga.
Ma ainda tem desafio.
Claro.
Quali sono le sfide che ancora incontrate nel vostro lavoro di tutela delle tartarughe?
Penso che ora una delle sfide più grandi sia la pesca, soprattutto a causa dei grandi pescherecci, spesso di compagnie internazionali. Quasi sempre si tratta di pesca accidentale, che però causa la morte di molte tartarughe. Un'altra sfida è l'inquinamento. C'è molta plastica nell'oceano, non sappiamo bene da dove arrivi, e le tartarughe mangiano molta plastica perché la confondono con le meduse. Anche l'aumento delle temperature è una minaccia perché influisce sul sesso della tartaruga. Se la temperatura della sabbia supera i 30 gradi, nascono più femmine. E il timore è che sulle nostre spiagge nascano solo femmine e questo non è affatto un bene per il futuro della specie. Quindi qui abbiamo già fatto alcuni esperimenti per permettere anche la nascita dei maschi, anche semplicemente facendo ombra ai nidi. Ma dobbiamo studiare ancora di più per poter tutelare al meglio le tartarughe.
Da specie.
Então aqui já fizemos alguns experimentos para produzir mais machos. Já sabemos tudo como fazer. Mas temos que estudar ainda mais. Temos que ter mais detalhes.
Já pedi mais da partida, cada nova nem notícia para de grande coração. Minha coração, minha coração, minha coração, minha coração, minha coração, minha coração.
Da una parte la tutela ambientale, grazie alla presenza delle tartarughe, ma anche al largo delle balene e degli squali che tornano attorno a quest'isola per riprodursi, dall'altra invece la vocazione turistica dell'isola, che comporta un sempre maggior afflusso di persone e anche di rifiuti. Il rispetto dell'ambiente è il messaggio centrale del lavoro di un artista artigiano che nella deliziosa parte vecchia di Sanrei ha una piccola bottega, Ardemar. Si chiama Eurico. Eurico realizza collane e orecchini con conchiglie e quanto viene regalato dal mare, mentre con i rifiuti che raccoglie nelle spiagge realizza delle vere e proprie opere d'arte. La sua piccola bottega è davvero una galleria d'arte.
Allora, mi chiamo Eurico Andrade Estrella. Sono un artigiano della isola e lavoro con il riciclo, la roba che trovo in mare, cercando di dare una nuova vita, soprattutto per le coscienze per pulire il nostro mare, la nostra spiaggia, perché quando sono tornato in Italia ho trovato l'isola sporca e non sapendo cosa fare, piano piano andando a raccogliere le immondizie, ho cominciato è lì che è partito la voglia di fare arte con quello che trovavo in spiaggia. E poi piano piano passavo vicino alle cassone di immondizie, trovavo qualche pezzo magari rotto, gli davo una seconda vita. Poi piano piano, come amavo sempre il mare, trovavo delle conchiglie e ho cominciato a fare anche i gioielli, le lampe, le cose varie. E così, questo sono io, e l'arte mi ha dato uno scopo e penso che ho trovato la mia via e voglio fare qualcosa per l'isola, per me, per chi apprezza l'arte.
E tantissimi capoverdiani vanno all'estero e cercano una vita diversa all'estero. Anche tu sei partito e poi sei tornato?
Sì, ho partito per andare in Svizzera perché c'era mio figlio che doveva nascere, avendo la mia mamma in Italia da quando avevo 11 anni, e come lei c'era la cittadinanza italiana, era più facile entrare, chiedendo un visto Schengen, è stato più facile entrare. Ho entrato con lo scopo di andare in Svizzera, ma andando in Svizzera le cose non sono andate come volevo io. Sono rientrato in Italia, ho cominciato a lavorare, ma c'era sempre qualcosa che mi diceva che l'Europa non era per stare, tipo per stare come immigrato, stare lì a lavorare e tornando a casa, poi rientrare. Andando a casa ho trovato l'arte, magari era già dentro di me e io non avevo ancora capito. Ora vedo che c'è sempre turismo, non c'è una pausa, magari cade un po', ma c'è sempre turismo. È importante vedere come è fatto questo turismo, che interesse c'è, perché io, tornando, ho visto che c'è più gente di altri posti qua cercando lavoro, come da tutte le parti del mondo, e non c'è una concentrazione di chi è locale e chi non è locale, quindi va venduto tutto col nome di Capoverde. Quello mi dispiace perché
si perde un po' l'identità dell'isola Boavista.
Sta già perdendo. Ho paura, questa è la mia paura, è che perdiamo la nostra identità. Io cerco di tenere questa identità qua.
C'è un messaggio però nel tuo lavoro che riguarda tantissimo anche gli abitanti dell'isola e i tuoi concittadini, e quindi l'inquinamento e quindi il riciclo.
Le immondizie è una roba seria, è mondiale. Quando si parla di immondizie, non voglio che la gente sia ipocrita quando parlano delle immondizie, perché vedo che tanto parlano per politica, è tutta una politica dietro, parlano, ma se volevano seriamente
facevano
di più. Quindi io quello che posso sto facendo per l'isola, sto facendo per me, sto facendo per il futuro, i bambini che saranno la prossima generazione. Se non raccontiamo queste cose, se non lo facciamo come facevano i nostri nonni, di dire di non buttare niente per terra, di tenere in tasca e di cercare di prendere cura di quello che è nostro, è un peccato.
Che cosa ti piace più lavorare? Quale delle tue creazioni, a quale sei più legato?
Guarda, io da scolpire, da creare, montare, quello che mi piace di più, che sento più a mio agio, è e riciclo.
Sì.
Sì. Fare, prendere la roba e creare, tipo come questi pezzi d'arte che vedi qua, a volte non riesco neanche a venderli perché
sei troppo legato.
Sì, troppo legato. Poi magari se uno piace dico posso,
te ne faccio uno uguale.
Sì, posso cercare di farti uno uguale, non verrà mai uguale perché i pezzi lo trovi in diverse parti dell'isola, hanno, ognuno ha una storia, quindi io ogni tanto quando vado li vedo, magari quelle ciabatte lì che c'è un chiodo lì, che una volta come c'era poche ciabatte, non c'erano i cinesi, una volta che ti rompevi le ciabatte non potevi buttarle fuori, quella c'è una storia, gli mettevi un chiodo, vedi?
Sì.
C'è un chiodo lì proprio per continuare con
ad usarla,
ciabatte.
Certo.
Esatto. Ora no, ora lo butto fuori, cinesi, costano
poco,
prendo un altro. E ho cominciato a farli i pesci, dandogli una vita, perché è troppo. Se avessi un magazzino
più grande,
andavo tutti i giorni a prendere.
Una galleria serve, sì, anche sì, per metterli tutti.
Sì.
Attività autentiche, come quella di Eurico, non sono difficili da trovare a Boavista. La trasformazione dell'isola, però, è ormai iniziata e non è facile gestirla. Ne abbiamo parlato con Teresa Scacchi, giornalista che conosce e frequenta Boavista da 30 anni e che lavora anche con il Consolato di Capoverde a Milano.
Quando siamo arrivati la prima volta, appunto, che era dicembre del 97, e c'era solo un aereino piccolo da sala, un 13 posti, e qui c'era l'aeroporto con i bomberos, i pompieri,
sì,
che spostavano le caprette da mezzo alla pista, quindi era proprio una cosa molto selvaggia, non c'era niente.
Il fatto che ora sia un'isola conosciuta, meta di turismo, ha portato anche maggiori servizi per la popolazione locale, che quindi prima mancavano.
Sì, maggiori servizi, per esempio l'acqua, la corrente, l'elettricità. Fino agli anni 2000 l'acqua veniva portata con il tanker praticamente ovunque, e l'elettricità, c'erano i generatori quasi dappertutto, per cui questo sicuramente è un aspetto migliore. Le strade di collegamento sono più facili, sono asfaltate adesso,
sì,
le hanno create ex novo, una invece che dovrebbero
tutelare,
conservare, quella che chiamano Route 66 perché ha delle similitudini con quella americana, che è molto, a un certo punto, come visto, è diritta,
sì,
perdita d'occhio, ed è tutta di ciottoli. E sì, certo, è più scomoda, si va più piano, è stretta, però è anche un monumento per loro, qua non ci sono altri monumenti, quindi sarebbe opportuno. Poi la popolazione qui è molto favorevole al fatto di asfaltarla.
Alcuni paesini che siamo riusciti a vedere all'interno hanno mantenuto la loro identità. Sarrei invece sembra proprio un cantiere aperto, si costruisce tantissimo e alcuni edifici già costruiti sono già abbandonati. Per cui manca un controllo, sembra che ci sia una situazione un po', no, di edilizia, non dico selvaggia, ma incontrollata di sicuro.
Sì, hanno cambiato spesso il piano regolatore, e poi la bolla immobiliare che c'è stata prima del Covid, dal 2008 ha fatto sì che cominciassero a costruire e poi saltassero le società immobiliari, quindi ci sono degli scheletri e degli ecomostri abbandonati qua e là.
Dovrebbe andare di pari passo la costruzione di nuove strutture con il miglioramento delle condizioni, cioè noi sappiamo che questa è un'isola che ha anche una riserva limitata di acqua e quindi c'è acqua a sufficienza, c'è energia a sufficienza, c'è capacità di gestione dei rifiuti sufficiente per un aumento di eventuale popolazione?
Allora, secondo me non c'è, stanno cercando di far fronte in vari modi. L'emergenza anche di rifiuti è appunto abbastanza un'emergenza, perché non c'è la raccolta differenziata, stanno tentando di fare qualche cosa, ma ancora viene smaltito tutto assieme. Almeno ci sono i cassonetti adesso, questo sì, c'è una discarica in mezzo all'isola più o meno, però è ovvio che è un'emergenza, perché poi la plastica è tanta, anche se dal 1° gennaio hanno vietato di utilizzare la plastica, c'è cioè questa plastica che dovrebbe essere
biodegradabile,
sì, compostabile, biodegradabile, non so quanto. E questo è un problema. Per quanto riguarda l'energia e l'elettricità, anche quello vanno un po' di pari passo con lo sviluppo, perché comunque i grandi gruppi alberghieri diventano autonomi e hanno comunque almeno creato delle società come la EBE, che è quella di acqua e energia, che distribuisce anche alla popolazione. Poi ci sono anche dei progetti che partono come le pale eoliche, ma che poi si sono fermate, e quindi si spera che si vada in quella direzione.
Per Boavista e per tutte le altre isole dell'arcipelago di Capo Verde, la sfida principale oggi è quindi soprattutto non farsi soffocare da un turismo sempre maggiore e riuscire a mantenere la propria identità culturale tutelando contemporaneamente l'ambiente. In attesa di vedere se Capo Verde riuscirà a vincere questa sfida, il consiglio è quello di visitarlo al più presto. Ci salutiamo con la canzone considerata l'inno dei mondiali per Capo Verde, un brano composto da vari artisti, rigorosamente in creolo, o meglio, come abbiamo appena imparato, in criolo. La settimana prossima torna Claudio Agostoni, da me intanto Sara Milanese, grazie per l'ascolto e una buona domenica a tutti e a tutte.
Ora já chega, calveira está na festa, no lapanta nos bandeira. E nos que te manda, calveira na boca, quando não grita pra ninguém, tá tchano. Nos terra, nos puf, das ilhas na alma, das pura na coração. Na campo, no juga, com coragem, nos área que está dentro. Tudo nos paixão.
Nós queremos o nosso povo lá na bancada. Não faça dúvida. Curar esperança. Nuvem mostra.
Porta zona com bola, tua roda, nós tudo é um som. E a nossa pira já mirou a vozinha que tem favorito na nossa seleção. Pode ser tipo vista na marca que esgoto. Basta não ser vencedor, Cabo Verde é pequenininho, só 500 mil. Mas depois da PID, nós é 11 contra 11. E depois da PID, tem foco, respeito de líder, equipe, não nos independência. Visível de equipas que ia reverência, com tática, técnica e inteligência. Da sangue na campo, inspira, manobre, no taque, é para trás, alegria, para volta. Os carinhos é de chão, mande-me intenção, não tapar, mas ainda não acredita na nós.
Força pra mundo inteiro. Luta, luta.